Ama il Signore, anche senza poterlo vedere, senza poterlo sentire. Soffri amandolo, amandolo molto attraverso l'oscurità e nonostante la tempesta. La sofferenza passerà, la notte trascorrerà, ma l'amore non passa, aumenta, si ingrandisce. Solo Dio basta.
Allora, siamo con Don Carlos. Don Carlos è il nostro gradito ospite, lui è sacerdote in dal Venezuela, è in Italia da 9 anni per studiare teologia, è laureato in teologia con una specializzazione in formazione sacerdotale. Tra le varie cose adesso sta studiando la figura di San Rafael per il dottorato, ci accompagnerà in questa serie di puntate proprio alla scoperta di questa figura di santo che non è molto conosciuta in Italia. Chi era San Rafael? Lo accenniamo per i nostri ascoltatori. San Rafael è un santo giovane, morto giovane, a inizio del Novecento, è un santo spagnolo e nella Spagna degli anni 30 è un ragazzo che decide di lasciare la facoltà di architettura al quarto anno e di entrare nella trappa, ma non riuscirà neanche nella sua breve esistenza a diventare monaco trappista, perché una grave malattia, il diabete mellito, lo stronca a soli 27 anni, 4 anni dall'ingresso nella trappa. Ecco, salutiamo Don Carlos, buongiorno.
Buongiorno.
Don Carlos è prima di tutto, lo diciamo per gli amici, un appassionato, molto legato alla figura di Fra Rafael. Ecco, io vogliamo partire proprio da qui, prima ancora che da una versione, diciamo, di studio. Vogliamo capire perché questa figura di santo la senti molto legata a te. Lo diciamo, interpretiamo un attimo un po' il pensiero che si può di qualcuno dei nostri ascoltatori. Leggere la vita di questo santo così breve, diciamo, si intravede poco. Perché dovrebbe interessare?
Bene, ho conosciuto San Rafael in un monastero trapista nel Venezuela, il monastero Nostra Signora de los Andes. La figura di questo santo è rimasta molto legata nel mio cuore e nella mia vita vocazionale perché l'ho conosciuto in un momento molto particolare della mia vita e della mia esperienza vocazionale. Era un anno e mezzo più o meno che avevo iniziato il mio percorso nel seminario e ci ho avuto una piccola grande e bella crisi spirituale. In ricerca, diciamo, di capire, di uscire anche di questa crisi spirituale, sono andato a cercare dei momenti di silenzio e di presenza di Dio in questo monastero, nel quale mi viene dato un piccolo libro con la sua biografia. Un amico già mi aveva parlato di questo santo, ma non avevo fatto mai caso a questa cosa. È stato interessante quando nel monastero mi viene dato il libro di questo santo e ho cominciato un po' a leggere un po' la sua biografia, la sua vita, quello che aveva visto, che aveva sentito a livello vocazionale, e diciamo che mi sono sentito molto,
come incontrato,
dire, incontrato, sì, con la vita di questo santo, eppure anche dei fatti della sua vita erano successi pure a me. Allora ho visto questa cosa anche come un fatto bellissimo e da lì mi sono innamorato. Soprattutto quello che mi ha innamorato è la sua follia di ricercare Dio in qualsiasi modo, in qualsiasi momento, soprattutto la felicità che sentiva per questo.
E questa è una vita davvero particolare, quella di San Rafael. Questa figura ricorda un po' la figura di altri santi che sono morti giovani, ma che hanno ricercato da subito, in maniera, per così dire, folle, questa unione con Dio, mi diceva Don Carlos. Un altro punto fondamentale è che lui ha scritto tanto. Quali sono le opere principali di San Rafael e qual è la particolarità dei suoi scritti?
Bene, noi conosciamo la vita spirituale di Raphael, la sua crescita spirituale, la sua santità, grazie ai suoi scritti, grazie all'esperienza di vita che lui ha, diciamo, stampato sia quando stava dentro come fuori in seminario, come un modo di pregare a Dio, perché così è iniziato Raphael a scrivere, ha iniziato a scrivere per pregare. Lui non ha avuto mai la intenzione di scrivere per essere letto, lui non ha scritto mai le sue meditazioni con la intenzione di fare un libro o chissà che cosa. Lui ha scritto solamente perché in quel modo si poteva comunicare con Dio e era un modo nel quale si poteva comunicare benissimo, no? Questo modo di come scrive Raphael per comunicare con Dio, lo posso dire perché è pure bello, nasce da un fatto, no? Raphael era appena entrato nella trappa, nel monastero, diciamo il ritmo, gli orari della trappa erano molto forti, no? Loro si dovevano svegliare alle 3 del mattino per pregare e alle 6 ancora erano svegli e dovevano fare il modo di essere svegli, no? Raphael i primi giorni si addormentava, aveva tanto sonno. Un suo confratello gli dice: cerca di scrivere e così non ti addormenterai. E questo confratello gli dà un foglio e gli dà una matita, no? E lui comincia a scrivere. E da lì inizia, diciamo, questo modo, e scopre Raphael da quel giorno che pure scrivendo poteva comunicare con Dio le cose che sono nel più intimo del suo cuore.
Queste cose che scrivo, così come mi vengono, forse non sono pensieri profondi, né perspicaci. Lontano da me supporli tali. Quello che voglio è solo che riflettano fedelmente quello che penso, il mio modo di sentire e di vedere le cose. Quando prendo la penna e mi raccolgo un momento per sapere quello che sto per dire, mi accorgo che il mio unico pensiero è parlare di Dio e sempre di Dio. Allora mi sento talmente piccolo che mi viene voglia di chiudere il quaderno e lasciare le pagine in bianco, perché così esprimerebbero, sicuramente con più forza delle mie inadeguate parole, la grandezza di Dio, la sua immensità, la sua potenza infinita, il suo eterno amore. D'altra parte, non scrivo perché altri mi leggano. Per me è un mezzo per dialogare, o, per meglio dire, è un monologare, un effondermi, un confidarmi con Dio, come se fosse Lui a chi sto scrivendo. I miei scritti sono contemporaneamente riflessioni con me stesso e preghiere a Dio. Le impressioni di quello che i miei occhi vedono, del mondo in cui vivo, mi giungono attraverso il prisma di Dio. Non posso vedere diversamente e neppure lo voglio. Se mi impressiona un paesaggio, è perché in esso vedo Dio, e i colori, i venti e il sole sono opera sua.
Gli scritti di Raphael sono diversi. Le lettere. Raphael scrive tantissime lettere ai suoi genitori, ai suoi fratelli, ai suoi amici, ai suoi conoscenti, ai suoi zii che hanno avuto
un ruolo molto importante.
Sì, diciamo. Hanno avuto un ruolo molto importante e diciamo che negli scritti con i suoi zii, ma soprattutto con la sua zia, c'è una ricchezza spirituale grandissima. Allora possiamo dire che uno degli scritti sono le lettere, ma a parte di queste lettere ci stanno dei piccoli diari, possiamo chiamare così, che ha scritto Raphael. E il primo diario che noi conosciamo è quello che viene chiamato Impressioni della Trapa, che diciamo è un diario piccolo nel quale San Raphael ha scritto tutte le sue impressioni del primo giorno che è andato alla trapa, no? tutte le sue emozioni, i suoi sentimenti di questo primo giorno la trapa. Poi ci sta un altro diario che si chiama Apologia di un trapense, dove Raphael in certo modo spiega la ragione della sua vocazione trapista, no? Quasi che difendendosi da coloro che rifiutavano questa sua scelta vocazionale. Per questo il libro si chiama Apologia di un trapense. Poi ci stanno altri scritti, come quello chiamato Meditazioni di un trapense, di un trapista, e un libro che si chiama Il mio quaderno, nel quale ci stanno, ripeto, delle meditazioni quasi giornaliere di San Raphael. L'unico libro che Raphael ha scritto con uno stile molto più curato, perché lo ha scritto con la intenzione di essere letto, l'unico, è stato questo Mi quaderno, che lo ha scritto come un regalo per il suo fratello Leopoldo. Poi ci sta, diciamo, il libro più grande, più bello, più importante, che è quello Dio e la mia anima, che è stato l'ultimo scritto di Raphael, nel quale possiamo noi toccare, diciamo, la pienezza della sua spiritualità. Questo scritto è stato perché il suo confessore gli ha chiesto di scrivere i suoi sentimenti, le sue emozioni, tutto quello che sentiva, per poi parlarlo nella direzione spirituale. Allora, diciamo, lì si raccolgono non solamente le ultime ore di Raphael, perché lo ha scritto, ha finito di scrivere questo libro pure una settimana prima della sua morte, ma possiamo leggere il riassunto, la sintesi di tutta la sua spiritualità.
Carissima zia, non ho da raccontarti niente che ti possa interessare, perché la mia vita trascorre con la massima tranquillità di spirito e di corpo, cercando sempre di diventare migliore e di migliorare per quello che posso anche quelli che mi stanno intorno. La cosa peggiore, posso dirti, è che chi ha più bisogno sono proprio io. Predicare è molto semplice, mentre praticare quello che si predica è difficile. E io, per volontà divina, non sono un santo o qualcosa di simile, ma soltanto una creatura che ha qualche sprazzo di fervore. Quello che rimpiango di più è una persona con cui parlare di tutto ciò. Ma Dio dispone qualcosa d'altro e non vuole darmi nessun amico, e quindi devo proseguire la via solo con Lui, il che è molto meglio, perché se la vera solitudine è triste, la solitudine di chi sta con Dio invece non lo è per niente. Ho una voglia immensa che venga l'estate per poter tornare a vedervi e ad abbracciarvi tutti, perché, anche se mi dispiace, ho il cuore ancora molto attaccato alla terra, dato che voi sapete che vostro nipote vi vuole veramente bene. Tanti abbracci ai cugini, a te tutto l'affetto di tuo nipote.
È possibile legarsi in qualche modo a un santo che in maniera viva ci viene incontro con le sue parole, anche scritte in passato, e che informa la vita attuale, le nostre scelte? È possibile questo? Come possono questi santi, che hanno fatto delle scelte così particolari, comunicarci delle esperienze riproducibili nella vita di ciascun cristiano?
Nella nostra vita spirituale, diciamo, ci stanno delle somiglianze, per dire così, di un cammino spirituale, no? Un cammino spirituale inizia da una conversione, un cammino vero spirituale inizia anche da un cammino di ascesis, un cammino di volontà, di proposito, di ricercare Dio, di incontrarlo, di viverlo. Un cammino spirituale viene fatto da, ripeto,
forse anche dei fallimenti.
Fallimenti, desolazioni, consolazioni, momenti belli, momenti, ripeto, che alle volte si sente pure nascosto Dio, come se non ci fosse nella nostra vita. Diciamo che Se noi andiamo a leggere delle esperienze spirituali tutte diverse, diciamo in sostanza sono la stessa cosa, diciamo il movimento, diciamo la struttura, poi le circostanze di come avvengono, i momenti di come avvengono, l'età, l'esperienza forse esteriore che mi porta a un'esperienza interiore, forse è totalmente diversa. Se io mi trovo, per dire adesso, solo di Dio, solo pure umanamente, solo forse pure non capito dal Signore, ma pure quei momenti li ha vissuto Raphael. Allora se io leggo quella esperienza di tanti anni, che non sono tanti gli anni, no, ma di tanti anni fa, in una trappa, in un monastero, io nella vita del mondo, nella mia vita quotidiana, ma è la stessa esperienza in profondità. Allora per questo mi leggo, per questo entro in contatto e per questo mi aiuta.
Certo, così è un modo davvero importante per vedere i santi non più come delle persone eccezionali, ma qualcuno che ci può fornire un aiuto concreto.
Certo, questo volevo pure dire, no? Perché parlando anche in generale anche della vita dei santi, no? Non solamente di San Raffaele, no? Ma proprio per questo esistono i santi, e proprio per questo la Chiesa diciamo proclama santi questi uomini e queste donne. Perché? Perché sono e possono essere per noi un esempio di vita, e non solamente un esempio di vita, possono essere per noi un aiuto nella nostra vita spirituale, un aiuto nella nostra vita cristiana, perché loro hanno fatto già il cammino che noi stiamo facendo, perché loro hanno fatto già l'esperienza di Dio, perché loro hanno già fatto questo cammino cristiano. Allora vengono a noi come un aiuto, vengono a noi come un sostegno, vengono a noi come un esempio. I santi non devono stare su un altare come per dire non ce la posso fare mai, ma deve essere quello, così come lui ce l'ha fatta, pure io ce la posso fare, e lui mi può aiutare, la sua vita, che cosa c'è nella sua vita che io posso prendere per me, che mi può aiutare a me personalmente.
Cosa importa la salute, essere qui o lì, essere amato o disprezzato, povero o ricco? Tutto e niente per l'anima che veramente vive più nell'attesa del cielo che non delle cose della terra. Come si comprendono bene quei versi di Santa Teresa? Vivo senza vivere in me e aspetto una vita così alta che muoio perché non muoio. Come dovevano essere grandi i desideri di Teresa di Gesù, che la facevano morire. Povero me, trappista e infelice, che patisce di una scintilla del grande rogo d'amore del cuore di Teresa. Anch'io nella mia piccolezza ho questi desideri ardenti di vita eterna, questo non vivere in me e questo morire perché non muoio.
Tu mi dicevi una cosa bellissima parlandomi di San Rafael. Lui inizia il suo cammino di conversione, si può dire, con il desiderio di essere monaco, e arriva al culmine, diciamo, della sua ricerca, del suo cammino di vita, a capire che ha sempre camminato per ricercare l'unione con Dio, che era quello il suo desiderio più profondo.
Questo è il desiderio di tutti, un desiderio interno, chiuso o alle volte nascosto nel profondo della nostra anima, ma c'è un desiderio profondo di Dio in tutti gli uomini, è umano, è naturale questo desiderio di Dio, è un desiderio che il Signore nasconde nel nostro cuore dal momento della creazione. Ed ecco la fine, l'obiettivo della vita umana. Il Signore ci ha creato per che cosa? Ci ha creato perché aveva bisogno di noi? No, per niente. Il Signore ci ha creato per Lui. Il Signore ci ha creato solo perché Lui voleva condividere con qualcuno il suo grande amore e la sua grande misericordia. E crea l'uomo per condividere la vita, per condividere l'amore, per condividere quello che lui ha. Allora l'uomo sarà felice e l'uomo potrà essere sempre felice quando si incontra con quello che è la fine della sua vita, che è l'incontro con Dio, che è condividere con Dio questo amore. Allora questo desiderio di Dio è un desiderio nascosto nel cuore di tutti gli uomini. Purtroppo alle volte capito male, purtroppo alle volte cercato in diversi ambiti della vita, pure della vita spirituale, e alle volte noi cerchiamo tante cose senza renderci conto che alle volte quello che cerchiamo è Dio in profondità, ed è Dio che riempie, diciamo, la pienezza del nostro cuore, della nostra felicità. Ed è questo il desiderio di Rafa, è questo il desiderio che ha avuto Rafael, ma soprattutto la bellezza è che Rafael, a appena 22 anni, ha capito in profondità questo che alle volte tanti di noi facciamo fatica per capirlo, no? Lui a 22 anni ha capito che Dio era il principio e il fondamento della sua vita e voleva, diciamo, voleva perdere tutto per questo principio e per questo fondamento della sua vita, per questo tesoro.
Alla trappa il silenzio è il più gioioso frastuono che si possa immaginare. Quando si contemplano i trappisti, come si capiscono bene come giungono all'anima le divine parole del Salvatore nel sermone della montagna: «Beati i miti, perché possederanno la terra». Nel mondo, dato che tutti parlano nello stesso tempo, nessuno si capisce. In cambio qui nessuno parla e si capiscono così bene. La spiegazione però è molto chiara. I primi parlano con il mondo gridando e i secondi parlano in silenzio con Dio.
E lui, dopo aver finito la maturità, incontra per vacanza i suoi zii a Avila. Da lì nasce un'amicizia profonda e bella, dove c'era tanto dialogo, dove si parlava di Dio e di tante cose, dove si parlava della vita, dove si parlava dell'assistenza, dove si parlava di tutto. E Rafael si trovava così bene che lui ci andava a tutte le vacanze. Poi quando torna a Madrid, come la distanza fra Madrid e Avila è molto molto corta, quasi tutti i weekend Rafael stava con i suoi zii, facevano passeggiate, escursioni, e questo accompagnamento dei suoi zii è stato importantissimo. Grazie al suo zio lui conosce la trappa, lui conosce il monastero, e finendo una delle vacanze con i suoi zii lui visita il monastero per alcuni giorni. E da lì Rafael si innamora, diciamo, si innamora di questa vita. E Rafael si innamora di tutto quello che ha visto. Rafael si innamora della vita dei monaci. E porta nel suo cuore questo come la sua possibile vocazione. Poi inizia un cammino di 3 anni. 3 anni da questo incontro con il monastero che Rafael ha preso per pensare, per discernere la sua vocazione. Allora, questo è importante. Gli strumenti sì, la presenza di Dio attraverso gli altri sì, ma poi la meditazione personale davanti a Dio di quello che può essere la sua volontà per noi. Secondo me, questo è stato il passaggio che ha portato a Rafael a questa scelta. Un cammino che ha iniziato Rafael a 19 anni. 19-20 anni.
Ecco, allora con Don Carlos desideriamo proprio fare questo, cominciare questo percorso nella vita di San Rafael alla ricerca di questo desiderio, o più che altro capire come questo desiderio si è fatto spazio nella vita di un giovane ragazzo.
Non lasciamoci tuttavia ingannare dai sensi, che spesso sono falsi. Al di sopra di tutti i piccoli dettagli che fanno impressione ai visitatori, c'è qualcosa, un non so che non si può esprimere a parole e che, se non si ha la fede, non si arriverà mai a capire. Per questo alla trappa si realizza il detto popolare: tutti possono guardare, ma sono pochi quelli che vedono. Chi è artista o possiede un grado elevato di sensibilità è impressionato dalla trappa e dalla vita dei suoi monaci, come può essere impressionato da un quadro o da una sonata. Chi però è cristiano e ha la fede, alla trappa vede più di questo. Vede Dio in un modo palpabile. Se ne va irrobustito nella fede, e se il Signore gli concede questa grazia, se ne va conoscendo un po' di più se stesso. E lì, solo con Dio e con la propria coscienza, si cambia il modo di pensare, di sentire, e ciò che importa di più, di agire nelle nostre azioni nel mondo. Solo Dios basta.